New Operation Wave presents Now Radio. This week, Mark Spiegler, Global Director of Heart Basel. A short interview with Stefano and Giulia at Bocconi University, Milan.
A coffee with Sara and Patrick Tuttofuoco in a Berliner afternoon.
A dinner with Franco Marocco and Carolina at Pironi's Terrace.
A Two Voices Conference, Paolo Ricci and Anna Rocha Sudakova on the stage of NCCA Moscow.
Okay, we are here with Mark Spiegler, director of Art Basel. I want to ask you, Mark, which is the importance, like the aim of the curatorial part in an art fair? We know that like this year is going to be feature the curatorial part, and of course there are no galleries, but a kind of choose of artworks that you want to bring. So why is so important, and you think this group is going to growing up, and why a art fair should be point on a curatorial part when it's something
that
you want?
I'm not sure what you're referring to. Are you referring to feature, to set, to unlimited,
unlimited.
Well, okay, since the beginning, Unlimited is part of the fair.
Yeah, okay.
And you can only apply with a project to Unlimited if you've been selected to be one of the galleries in the main in the fair itself, in the main halls of the fair. So you have to be in statements, feature, edition, or the main gallery sector. Those proposals are then passed along. The curator, Johnny Etzer, also goes out and solicits some proposals, but in the end, all those proposals have to be voted upon by the committee. You know, the way the voting works is that some of the proposals are accepted full stop, and the curator has to take those. Some of them are rejected full stop, and they can't be taken. A fair number are given to the curator as a choice, and so he, or potentially she in the future, has the option, as they see trends or interesting juxtapositions, or in order to create interesting geographic balance, or to bring in younger artists or more historical artists, to balance the sector. They also do the architecture in conjunction with a group of Basel architects, Steinman and Schmid, because it's a very special architecture. It has certain rules about fire lanes and that kind of thing. But the point is, you start with a blank hall, and then you build an urbanism around those pieces.
That's interesting. So another question is about young gallery or like new gallery. How many did you do this year, and like in percent?
Well, I mean, we always take new young galleries into the statement sector, and then every year you have a handful. It could be four, it could be eight, depending on the year, of galleries that have done the sector, that have done other sectors of the fair and come into the main sector. You know, but usually a gallery has to prove itself before they come in, because obviously they come in at the expense of another gallery, and it has to be a gallery with good momentum that has proven itself at our fair, at other fairs. But we always feel like it's important that you have a renewal of the galleries in the fair. And it could be young galleries. It could also be galleries that are doing interesting work in the secondary market. So statistically speaking, you have kind of a 5% renewal rate. And sometimes galleries that were taken out come back in. But usually over the course of 5 years, it adds up to a change of between 20 and 25%, which I feel personally is neither too fast to get ahead of where the market is going, but also not too slow that we stagnate.
Okay, thank you.
Thanks a lot. Most fast, right?
Thank you. 3 maggio 2016, siamo a Berlino e sono in compagnia con Patrick Tuttofuoco, che ci racconterà quali sono stati gli aspetti, i fattori che ti hanno spinto e ti hanno portato qui a Berlino e quali e perché sei ancora qui a vivere e lavorare a Berlino.
Allora, le motivazioni per cui sono venuto qua ovviamente sono tante e sono complesse, non si va in un posto per un motivo solo specifico, ma per un insieme di cose. Prima di tutto la curiosità, e questa è una cosa successa già un po' di anni fa, nel senso che io sono venuto qua a cavallo tra il 2008 e il 2009, per cui insomma sono un po' di anni già, sono 7-8 anni più o meno insomma che sono qua. Sono venuto all'inizio un po' per curiosità, per la voglia di andare via. Dai, io viaggiavo tanto, avevo fatto tante esperienze in giro, però di fatto avevo sempre come base Milano, che è anche la mia città natale, quindi diciamo che c'era un desiderio sano e semplice di curiosità, di vivere un'esperienza di vita altrove. Evidentemente nello scegliere un luogo mi sono scelto un posto che potesse avere un senso per il mio lavoro, per la mia ricerca, per la mia crescita, poi intendiamoci, per la mia crescita come essere umano, che di conseguenza si tramuta poi nel lavoro. Nella fattispecie ho scelto Berlino per due motivi al tempo principali. Uno, per la distanza di questo luogo dal mio lavoro. Diciamo che non era il luogo congeniale da un punto di vista, se vuoi, molto superficiale con quello che stavo facendo io al tempo e in generale con il mio approccio. Quindi mi metteva in una condizione di ricerca e di esperimento ancora più profonda. E dall'altro lato, diciamo che questa cosa qua invece andava in controtendenza invece con la semplicità che questo luogo la semplicità proprio in termini proprio di vita quotidiana che ti permette, no? Insomma, un luogo molto, soprattutto quando sono arrivato, ma comunque un luogo molto accogliente dal punto di vista delle strutture, delle infrastrutture, del costo della vita, la semplicità con cui ti puoi inserire all'interno della società. E oltretutto io, avendo al tempo un bambino, adesso ne ho due, diciamo che quel fattore è un fattore fondamentale, comunque la possibilità di integrare la mia vita, la mia ricerca d'artista, la mia vita con la mia vita personale privata, era un altro degli elementi che mi ha fatto scegliere per Berlino, no? All'inizio erano un po' l'insieme di queste cose. Questo è chiaramente l'inizio. Poi rimanere in un posto, non rimanerci, quanto ci rimane dipende dalla tua capacità di entrare in relazione con il luogo, ma anche magari dalla possibilità del luogo di entrare in relazione con te, cioè diciamo che è un rapporto che va in entrambe le direzioni.
E quanto è forte questa relazione?
Al momento credo sia ancora molto forte, nonostante tutto, non che dopo quasi 8 anni non che io non mi sia annoiato di tante cose, però al tempo stesso credo che ci sia un rapporto infinitamente alto tra quello che ti chiede questo luogo e quello che ti dà, principalmente dal punto di vista culturale, ma anche personale invece privato. Diciamo che con gli anni e il rapporto con, per esempio, il rapporto di scambio tra il mio lavoro e la mia vita privata è diventato più importante. Cioè, se prima il mio lavoro aveva una priorità su tutto, adesso le due cose devono andare veramente d'accordo, perché io posso anche progredire professionalmente e a livello artistico, deve esserci un buon equilibrio all'interno del mio nucleo familiare, no? E quindi all'interno della mia vita privata, mentre prima poteva, era un pochino più sacrificabile, adesso non lo è più. E credo che questo sia una delle prime evoluzioni, delle crescite più importanti degli ultimi anni, e lo devo a questo luogo, alla vita in generale. Probabilmente sarei cambiato, magari generazionale sarei cambiato forse così ugualmente.
Da un punto di vista invece artistico del tuo lavoro,
sì.
Hai trovato, se sì, e quali sono i vantaggi, le opportunità che offre Berlino rispetto a Milano, visto che è la tua città?
Allora, le opportunità, ci sono un sacco di lati positivi. Prima tra tutti l'essere comunque all'interno di un network, più o meno al centro di un network che ha che è di respiro internazionale per davvero. Non che Milano non possa esserlo, però evidentemente Berlino è un crocevia più semplice e più frequentato rispetto a Milano. È comunque più internazionale, lo è diventato sempre di più negli ultimi 5-10 anni, poi. anche se ha perso magari un pochino di forza e di quella che aveva magari tra cavallo tra i primi anni 2000 e il 2005-2006.
Molti artisti mi hanno parlato appunto di questa perdita, no? E secondo te è importante un artista?
Beh, probabilmente sì, cioè vivere quegli anni lì erano quelli che peraltro ho vissuto poco io, perché ci venivo spesso ma non vivevo qua, era sicuramente più interessante da un certo punto di vista, però d'altro canto adesso intanto le cose evolvono il problema è quando le cose si fermano, no? Quando l'acqua stagna e dopo marcisce, le cose devono cambiare, è evidente che poi se cambia in una direzione o in un'altra uno può prendere delle considerazioni, prende delle decisioni in merito. Io credo che rimane comunque ancora un posto molto interessante Berlino, evidentemente adesso un pochino inflazionato, e questo dal mio punto di vista lo rende ancora più interessante per me, perché a me non è mai interessato il luogo, quello, non so come dire, quello più hot, quello, ma a me interessava mettermi in una condizione di passaggio di contenuti e di scambio alta e che mi permettesse di convivere con la mia con un'altra delle mie priorità, che era comunque la mia famiglia, no? O comunque i rapporti personali, no? E diciamo che Berlino questo te lo dà, ti dà qualitativamente comunque un quantitativo altissimo, no? Di possibilità dal punto di vista dei contenuti, ma la vita è una vita bella che ti puoi permettere, no? Non c'è bisogno di, se poi lo paragoniamo per esempio a New York, non c'è bisogno, anche a Los Angeles che costa meno, cioè non c'è bisogno di guadagnare veramente veramente tanto, sei leggero ancora per chissà quanto, non so, ma sei ancora un pochino fuori da un certo tipo di magli che ti stringono la gola, seppure è sempre più risicata questa fetta, diciamo che è un lusso, se vuoi un'anomalia che andrà a finire, però diciamo che in questa anomalia gli artisti possono trovare un più, non un meno, no? Insomma, per cui ancora è così, secondo me sono tra le mostre più interessanti. New York è una città dove chiaramente non ci sono molti meno soldi, quindi molto meno potere, quindi determinate cose non si muovono a Berlino, però se ti interessa vedere il lavoro degli artisti, gli artisti ce ne sono tanti, di lavoro ce n'è tanto, insomma, per cui da quel punto di vista rimane interessante. Non è un posto dove bisogna venire pensando di ma già il concetto di sfondare o di bucare o di spaccare, quella cosa lì è già una roba tristemente trita e ritrita, e oltretutto secondo me anche lontana dal nostro momento storico. Ma comunque, anche se uno volesse decidere di fare, intraprendere un percorso di quel tipo, certo forse non è Berlino il luogo adatto, ma chi cacchio se ne frega di quel percorso lì, cioè non so come.
Senti, rimanendo sempre appunto in tema degli eventi a Berlino, proprio la settimana scorsa c'è stato il Gallery Weekend, e, che per chi non lo conosce, insomma, l'apertura per questo weekend di ben 54 gallerie e 20 tra istituzioni e fondazioni che nel weekend aprono le porte a mostre, a grandi eventi, insomma c'è tutto un l'entourage berlinese partecipa.
Berlinese non, perché
berlinese no, certo, c'è molto internazionale. Hai partecipato?
No, ho partecipato come viewer, cioè come visitatore, ed è il modo secondo me più piacevole di partecipare, forse, da un punto di vista dell'esperienza. Poi è chiaro che da un punto di vista professionale sarebbe stato bello prendere parte, avere però ti devo dire la verità, in questo caso è stato fantastico potermi permettere il lusso di vedere buona parte di queste cose. Ho fatto una selezione in verità molto, ho applicato un filtro molto molto serrato per potermi permettere di vedere il più possibile, certo. No? E non sperdere energie, però diciamo che appunto parlavamo prima di una grande offerta in termini di contenuti, un'esperienza come questa, come quella anche dell'anno prima, è la controprova che Berlino ancora secondo me è interessante, insomma di cose ce n'erano, poi dopo possiamo entrare nel merito delle singole e posso dirti anche i giudizi, ma in generale, e su certe cose ero anche molto critico, grazie a Dio, ma in generale, diciamo così, in maniera se vuoi un po' sommaria, però devo dire che l'esperienza è un'esperienza positiva e di cose ne ho viste veramente molte, e anche di cose decisamente interessanti, insomma, se pensi a eventi del genere, magari, che ne so, in Italia, non so se ce ne sono anche di cose simili, però sono un pelino meno di respiro, c'è anche meno convergenza cioè hai detto appunto 50, se su 50 metti che magari una ventina, 15-20 erano veramente interessanti, già 15-20 cose interessanti, sì. Cioè a trovarle, voglio dire, ne bastano 5 per cambiarti 6 mesi di vita, no, insomma. Per cui, insomma, secondo me valeva la pena, decisamente.
Senti Patrick, un'ultima domanda. Quale consiglio daresti tu a un giovane? Perché tu vieni dall'Accademia. No, tu hai fatto.
No, io ho fatto architettura e poi l'Accademia. Poi comunque esatto. Ho fatto l'Accademia di Belle Arti.
Quindi insomma, sai.
Vengo dall'Accademia. L'ultima okay. Cosa che ho fatto all'Accademia.
Quale consiglio daresti a un ragazzo che esce dall'Accademia pieno di speranze e pieno di sogni?
Mamma mia, che roba, che domanda difficile. È veramente complesso. E più cresco e più un consiglio del genere mi sembra. Difficilissimo. Ci sono due elementi, diciamo. Da un lato è il cuore di questa domanda è legata proprio a se io me lo immagino come artista, questo giovane che esce dall'Accademia, quello che mi verrebbe da dirgli un po' da amico è credici veramente tanto, ovviamente muoviti dall'Italia, ma non per forza, cioè non è che l'Italia sia un posto che di per sé stesso ha. Diciamo che sicuramente muoversi in generale,
esatto.
se sei nato in Italia ti muovi dall'Italia, se sei nato in Norvegia ti muovi dalla Norvegia è così applicabile a tutto. Il muoversi ti mette già in una condizione di recettività maggiore e ti porta a crescere, per cui muoviti da lì e credi tanto, cerca di trovare il modo tuo di amare il più possibile l'arte. Poi, questo è un discorso che ha a che fare con l'arte, che è una delle cose che va protetta e amata il più possibile. Il sistema dell'arte è un'altra cosa e va gestito invece ed è importante, non è una roba che va demonizzata, non va distrutto ma va gestito, diciamo che è un po' come l'antimateria per un artista, ma al tempo stesso è l'elemento minimo necessario. Allora il primo periodo uscito dall'Accademia io mi dedicherei a coltivarla l'arte, ad amarla e non preoccuparsi troppo del sistema, mettendomi nella condizione però di conoscerlo, quindi viaggiare, che ne so, facendo una cosa buona è fare l'assistente per un altro artista, comunque mettersi in gioco direttamente. E poi uno magari se ha fortuna riesce poi col tempo a trovare il modo per conciliare l'arte e il sistema dell'arte, che sono proprio due binari che non si incontrano quasi mai, ma che sono paralleli e che devono poter andare il più paralleli possibile perché uno possa progredire nella propria carriera. Ma non sono proprio due mondi diversi, però capisci? Però diciamo che io ancora non l'ho trovato questo equilibrio, cioè nel senso, ma non lo dico per scherzo, veramente non l'ho trovato, cioè faccio veramente fatica e questo a conciliare queste due realtà e io vedo, però io comunque oramai ho anche, non sono proprio di primo pelo. I ragazzini più giovani mi sembra che hanno una capacità maggiore nel fare questo ed è un bene, perché veramente quella partita grossa si gioca proprio lì, nella capacità di mantenere una coerenza e una passione sincera e profonda nei confronti del proprio lavoro e rendere però questa coerenza e questa passione leggibile e consumabile e in qualche modo da un sistema che è sempre più bulimico e frettoloso e viziato e capriccioso, no? E sempre più legato solo e soltanto a ragioni di natura commerciale, che pure sono sempre state importanti, no? Insomma, però adesso sono proprio quasi l'unico canale. Diciamo che io mi sto un po' rincoglionendo forse, ma la vedo molto difficile. Però proprio perché è difficile ci vuole il doppio della forza, no? di decisione, e che non vuol dire tirare remi in barca, ma anzi armarsi proprio. Bisogna amare l'arte il più possibile e dopo lei ti dà l'energia, soprattutto se sei più giovane, di affrontare questa sfida qua, insomma.
Grazie Patrick, è stato un immenso piacere. Thank you.
Oggi il 17 aprile siamo qui con Franco Marrocco a cena in terrazza. Franco, ci potresti parlare del tuo approccio all'insegnamento all'interno dell'Accademia?
Noi professori siamo i primi ad imparare.
È bello quello che dici.
Perché siamo quelli che... non è che noi formiamo, punto. Noi
certo.
Formiamo, se siamo in grado, però prima di tutto formiamo noi. E nei momenti in cui noi formiamo, ci formiamo attraverso gli allievi, attraverso gli studenti, facciamo formazione, per cui è una formazione che è il concetto proprio del feedback. Il feedback
è la
circolarità. La circolarità, io codifico nel momento in cui spedisco, chi mi sta di fronte decodifica e rispedisce. E la comunicazione, questa è la base. E allora in questa restituzione io ho imparato qualcosa. Se ho imparato qualcosa vuol dire che l'allievo o il formato, quello che si deve formare, ha ricevuto qualcosa. Vuol dire che il primo a formarsi è il formatore.
Fantastico.
Cioè è un punto di congiunzione che è fondamentale. Se il professore, tra virgolette, dimentica questo, è un professore che non fa il professore, ma fa altro.
Ma fa?
Altro, perché restituisce in maniera automatica dei messaggi magari codificati da altri. Noi che facciamo ricerca invece ci dobbiamo porre in termini differenti. Adesso sto facendo il professorino.
Queste olive sono buone.
Per cui conviene mangiarle. Questa scuola, che è una scuola giovane, sono le scuole che sono nate negli ultimi 15 anni nell'Accademia Italiana, e la nostra è una delle, come dire, dell'eccellenza. Abbiamo già messo alla prova con dei risultati, credo, eccellenti, con dei progetti dalla mia postazione sembrano ottimi.
Bellissimi.
Per cui poi siete voi a decidere se è eccellente o no. Dai risultati che abbiamo noi, non abbiamo un report, quei report dati dalle valutazioni di tipo terziario, di tipo universitario, perché quelle cose lì poi hanno un altro lato, che sono dei tecnicismi troppo burocratici che probabilmente ci mettono anche in una lettura sbagliata.
Questa idea circolare è anche molto propria pure di questo progetto NOW, quindi siamo sia i soggetti sia gli oggetti della comunicazione, una comunicazione diretta ma pure una comunicazione poi diffusa.
C'è come un elemento che ha più motori, che si attivano in contemporanea e devono essere in sintonia. Perché se poi vanno al contrario rischia di far nullo il messaggio, no? E l'opera, perché poi un'operazione comunque principale è un'operazione d'arte. L'idea del sincronismo e anche vedere le differenze, è molto bello questo porre le differenze sul tavolo, no, della discussione. E se l'idea è interessante, alla fine emerge, quella più interessante emerge sempre. Non è perché diventa egemone dell'altra, ma l'idea vive dell'altra, poi può essere quella più interessante, può assorbire l'altra e possono convivere, ma comunque...
E mantenendo le differenze che tu riesci certo. Avere questo... questa cristallizzazione del...
Certo, cioè queste differenze servono, si integrano, ma pongono comunque degli accenti precisi. Questo è poi, anche perché l'arte è anche comunicazione.
Sì.
Cioè, soprattutto l'arte contemporanea si muove proprio sul crinale di quello che è comunicazione, piuttosto che l'opera si trasferisce immediatamente nell'ambito della comunicazione, cosa che invece prima
l'arte medioevale era comunicazione.
L'arte è sempre stata comunicazione.
Sì, poi in alcuni momenti magari la linea era meno chiara, però certo.
Sì, perché una comunicazione più diretta, ad esempio sì, l'arte medievale, no, magari per gli analfabeti era una comunicazione. Oggi, in un'epoca di una comunicazione sempre più magari appiattita da certi mezzi, l'arte è una comunicazione di un altro, no, livello.
Ma si vede anche da certe forme di concettualismi che erano diventati troppo, come dire, chiusi, no? Quasi si parlava all'interno, invece probabilmente... Proprio la cosa che si è detto l'altro giorno con con il diploma di Pistoletto, è proprio che l'autore, l'artista si pone in una dimensione mediatica molto forte, e questo ci fa pensare che probabilmente qualcosa si è perso nel qualche tempo addietro, quando l'opera alla fine era per se stessa e rischiava di cintare, no, quel messaggio che aveva dentro i propri contenuti. E questo è il rischio che si è corso, ma si corre ancora.
Sì, quello è un rischio che corre ogni artista, penso.
Io mi ricordo da ragazzo, cioè c'era la mitologia dell'artista. Allora c'era Burri, che era considerato il più grande artista del mondo, no? Io allora studiavo all'Accademia, Burri era ancora attivo in un modo, e Burri era uno di quelli che non parlava mai di arte, non concedeva interviste, non incontrava studiosi giovani, incontrava solo i suoi amici, sì, della cerchia, e l'unica cosa con cui si riusciva a parlare, a detta di chi lo frequentava, era di calcio. No? E questo comunque è un limite proprio dell'opera, anche perché poi l'opera, quando deve diventare comunicazione, se non sei un esperto comunicatore rischia di fallire, e lo abbiamo visto, adesso dico una cosaccia, proprio il lavoro di Burri quando lui fece il manifesto per i mondiali del 90 in Italia, fece una delle cose più brutte che lui abbia fatto, perché lui fece, non so se ti ricordi Mario, il manifesto era il Colosseo visto dall'alto con dentro ritagliato un campo di calcio. Ed era di una bruttezza unica, cioè si vedeva che lì proprio lui ha affrontato un tema che non gli era congeniale, cioè non era un tema che lui non era abituato a comunicare con un pubblico, certo, ampio. Lui era abituato a dialogare con i collezionisti, con qualche gallerista, con qualche critico, non a tutti era concesso l'incontro, e l'opera diventa debole. L'artista contemporaneo si pone un'idea, a parte che è già un eclettico rispetto all'artista di qualche anno fa, perché oggi l'artista è a tutto tondo, è colui che scrive, colui che dipinge, che fa il video, non ci sono più questi canali così... Perché un tempo io quando studiavo il pittore faceva pittore, chi faceva scritto poesia visiva dove faceva quello, ma c'era già proprio una separazione tra la pittura astratta e quella figurativa, cosa che oggi farebbe ridere i polli, una cosa del genere. Cioè un pittore figurativo, anzi c'era una lotta, c'era una competizione. Poi è chiaro che sono tutte visioni un po' così, ti vedo un po' perplesso.
No, però penso che, no, sto pensando che anche il fatto che, no, che tu come, no, artista riesci anche a tenere questa carica che è abbastanza no, onerosa, cioè nel senso di risolvere tanti problemi pratici, avere tanti rapporti, quei rapporti con giovani, con persone già grandi, con artisti, cioè, voglio dire, questo aspetto che non è solo di organizzazione, ma anche riuscire a comprendere e a capire le esigenze degli altri. No, tu hai detto fare questa cosa prima quando parlavi, e cercare di armonizzare, cioè trovare l'armonia. Questa è la realtà più importante, anche però più magica, che permette, no, di stare bene insieme. Perché se tu stai bene insieme, cioè la tua creatività, no, se ne può avvalere dell'armonia per creare. No, voglio dire.
Ma quello poi siamo noi che facciamo la differenza. Dipende come però imposti le cose. Certo. Io mi ricordo quando studiavo se si faceva un evento, diciamo così, una cerimonia, era tutto impacchettato, era tutto, e il relatore era distante, chi arrivava lì era una star, no? Non la potevi toccare, era come una...
È vero quello che dice?
Oggi no, io mi pongo proprio con gli occhi di chi vuole capire, con gli occhi di chi vuole conoscere. E bisogna spezzettare questa cosa, anche quello che abbiamo fatto noi in coda alla manifestazione, di far coinvolgere il pubblico, che poi erano gli studenti. A me interessava di più cioè sentire sì. i ragazzi, non
infatti,
Tommaso
ricordo, sì,
o gli altri, perché Tommaso Trini è stato il primo in Italia a individuare quella situazione poverista, non era definita, però è sì. stato il primo che aveva capito delle cose. E poi le hanno terrorizzate gli altri, se ne sono appropriati, l'hanno utilizzata
certo.
in maniera
sì,
diversa. Però Tommaso Trini è stato certo. il primo in Italia che aveva individuato delle. E lui era ancora lì come uno scolaretto, cioè, certo. dopo 50 anni.
Certo. Sì, era fantastico, lui era lì, prima fila, stava lì, buono buono.
Dopo 50 e passa anni, perché sì. lui ha detto che nel 53, nel 63 era già in pole position con questa gente qua, e era lì ancora a prendere nota per scrivere, per chiudere il libro che sta scrivendo.
Vabbè, quello ha cominciato 60 anni fa, va avanti.
Vabbè, ma,
sai, ma, sì, no, ma no, questo... quello è il suo libro straordinario sì. che lui continua sempre.
Ecco. Perché lui era portiere di notte, lo sai, in albergo.
Sì, lo sa bene.
Perché, sì. E scriveva sì, questo romanzo.
E lo continua a scrivere.
Sì. Sì,
ma è una persona quello, fantastica.
Quello è come,
no, cioè, 80 anni, quasi.
Sì, sì, meraviglioso.
Sì.
Meraviglioso.
Cioè, non è un ragazzino.
No, no, fantastico.
Però è importante che si entra proprio nella dimensione del rapporto, della comunicazione, di questa cosa che dicevamo prima, che è fondamentale. L'idea dell'armonia, l'armonia presuppone tante cose, non è piattume, l'armonia significa che tanti suoni si mettono anche in contrasto, che determinano comunque questo senso, non per appiattire, ma per dare voce anche al minore, al più piccolo, a quello più... Questa è una cosa che ho detto l'altro giorno, mi è venuto in mente dopo anni, che è una questione proprio della regola di San Benedetto, una dei punti della regola di San Benedetto era questa, proprio dell'ascolto, anche del più piccolo che deve essere ascoltato, e poi si prende la decisione tutti assieme, no? E questo però non è facile, cioè quando sei lì poi ci sono dei momenti in cui ti viene uno sbudellamento, per cui riuscire a tenere poi tutto assieme è complicato, perché
sei bravo,
cioè non è, perché poi c'è la questione amministrativa, la questione mera didattica, no? Le ore, le cose, poi c'è il progetto, no? è lì che quando c'è un problema io faccio un passo indietro e cerco di capirlo un po' più da lontano, di capire come, qual è sta roba, da dove bisogna intervenire e cercare di sbagliare il meno possibile. Però la cosa che è buffa è che ognuno che arriva ti vuole insegnare come si fa a fare una certa cosa, che poi non farà mai, lo devi fare tu, ti dice come si fa e poi va via e tu devi decidere, no? Allora tu senti ogni giorno 100.000 cose differenti. Allora io quando mi candidai direttore parlai con un comunicatore, uno di questi che si chiamano ingegneri della comunicazione adesso. È uno di quelli che ti doveva dire cosa devi fare da grande, no? Allora a me mi incuriosiva questa cosa, proprio voglio parlare con questo, voglio sentire cosa c'ha da dirmi. Questo mi diede dei consigli e io ho fatto tutto quello che il contrario di quello che mi diceva lui.
No? Tipo cosa diceva?
Vabbè, le cose che...
Sì, ma ora sono curiosa.
Cioè, ma anche quando lui parla di testo, no? di quello che tu devi fare, con un tecnicismo che non viene capito dall'altra parte. Quando tu parli di concetto, invece di dirlo in italiano, lo dici in inglese, pensi di essere più avanti, però perdi l'ascoltatore.
Sì.
Cioè, questo è il rischio di chi fa la comunicazione oggi, soprattutto... questi nuovi modelli renziani, no? Di comunicatori che sono questi politici che comunicano questi linguaggi, è quasi un modello per non far capire ma per smontare la comprensione del modello stesso,
che poi è voluto, ahimè, quello è la tragedia,
certo, un meccanismo voluto. Poi c'è un fatto, io non sono un politico, io faccio l'artista, insegno pittura, io magari devo imparare a capire chi mi sta intorno, e magari cercare di dare anch'io un contributo. Cioè, credo che bisogna essere calati nel contesto e cercare di imparare qualcosa, perché se io non imparo niente, che ci sto a fare lì? Ma che ora abbiamo fatto?
No, volete un caffè? Fatto.
Io lo prenderei
volentieri. Sì, anche io, grazie. Carolina?
Sì, grazie.
Mario, caffè?
No.
Sacro che stimola chi ne è pervaso con la sua urgenza creativa.
Сочинительство – это нечто, что живет в глубине души. Это некая аура, священный огонь, который обжигает того, кто проникнут творческим пылом.
La necessità interiore di esprimersi attraverso i suoni.
Внутренней потребностью выразить себя через звуки.
Ricordo che già da bambino, quando da tutte le finestre si sentivano i canti delle donne, venivo preso da questa specie di incanto, questo fenomeno sonoro semplice, ma che esercitava su di me un'impressione profonda.
Я помню, как мальчиком был очарован песнями женщин. Из всех домов, разносившимися, из всех окон домов, где они занимались своей домашней работой. Эти простые песни были для меня знаковым явлением. Их чары производили на меня неотразимые впечатления.
Quindi, se non si è posseduti da questo stato di grazia, non si può diventare compositore.
Так что тот, кто не переживает этого состояния восторга, не может стать композитором.
Penso anche che la composizione non si possa insegnare.
Еще я думаю, что сочинительство нельзя научить.
O meglio, si possono insegnare le varie discipline, armonia, contrappunto, tecniche strumentali e vocali.
Можно, конечно, обучить многим предметам, гармонии, контрапункту, инструментальной вокальной техники.
Ma se non sono supportate dall'esigenza creativa, i risultati non possono che essere negativi.
Но без творческой силы ни знания, ни техника не помогут достичь хороших результатов.
Riguardo poi a che cosa è la composizione, il riferimento che mi viene in mente è con l'architettura.
Размышляя о том, что такое сочинительство, первое, о чем я думаю, это архитектура.
Così come l'architetto dapprima immagina e poi disegna quello che sarà un edificio.
Точно так же, как архитектор, который вначале, сначала воображение видит свое здание, а потом его рисует.
Il compositore immagina e poi attraverso la scrittura costruisce il proprio edificio musicale.
так как композитор сначала слышит воображение, а затем записывает музыку на бумагу, выстраивает свое звуковое здание.
Non dico niente di nuovo, tuttavia si sente spesso, per esempio a proposito di Bach, parlare di architettura contrappuntistica.
Я не скажу вам ничего нового, когда напомню, что в разговоре о Бахе говорят об архитектуре контрапункта.
Oppure delle sinfonie di Bruckner che vengono definite come cattedrali musicali.
А симфонии Брукнера представляют как музыкальные соборы.
Anche da un punto di vista tecnico ci sono molte similitudini.
Музыку и архитектуру сближает даже использование одинаковых терминов.
Sia per l'architettura che per la musica si può parlare di colonne portanti, di scale, di finestre come ampie aperture.
Музыки тоже можно говорят на итальянском, во всяком случае, несущие колонны или несущие опоры. Масштаб, шкала, итальянские скалы это тоже лестница, это все один термин. Окно этим термином обозначается широкие звуковые апертуры.
E anche di piccole decorazioni che, pur non essendo strutturali, rendono più interessanti le superfici, siano esse di pietra o di suolo.
E даже слово декор употребляется в архитектуре и музыке, которые не привнося ничего существенного в структуру, делают поверхность и здания, и камня, и звука более привлекательнее и интереснее.
Il mio atteggiamento compositivo verso la poesia si potrebbe definire di tipo madrigalistico.
Моя музыка для стихов напоминает мадригалы.
Lascio cioè che i suoni delle parole e dei versi mi inebrino della loro magia e quindi conduco lo sviluppo musicale laddove deve andare, in maniera quasi spontanea.
Я жду, когда звуки слов и поэтических строк наполнят меня своей опьяняющей магией. Только тогда музыкальная тема может развиваться свободно и спонтанно.
Avevo comprato un libro molto bello che raccoglieva il carteggio tra la poetessa russa Rilke e Pasternak.
В этой прекрасной книге была издана переписка между русской поэтессой Рильке и Пастернаком.
Un carteggio particolare, intriso di poesia ad ogni pagina.
Это совершенно особая переписка, в ней в каждой строчке струится и живет поэзия.
Una volta scelto il testo, ricordo di aver vissuto quei due o tre mesi della durata della composizione in uno stato quasi febbrile, come fossi in trance, completamente distaccato dal mondo reale.
После того, как я выбрал текст, я 2-3 месяца жил как в лихорадке, как в трансе, совершенно забыв о реальном мире.
È stata un'esperienza indimenticabile.
Это был совершенно необыкновенный опыт моей творческой жизни.
Ma questo è solo un abbozzo di progetto, concepito insieme ad un amico sognatore e visionario.
Это пока только задумки. Еще не проект, родившийся с моим другом, мечтателем и визионером.
L'idea di fondo del progetto è questa.
Но в основе этой мечты лежит следующее.
Attrezzare gli aquiloni con dei piccoli congegni acustici.
Мы хотим оснастить воздушные змеи небольшими акустическими приборами.
Canne, corde in tensione,
трубки,
ance doppie,
натянутые канаты, двойные трости от фаготов,
che vengono,
come так называются, по-моему, трости,
che vengono messe in vibrazione dal vento in alta quota,
которые бы спускали звуки от вибрации ветра на высоте.
Dei microfoni trasmetteranno i suoni prodotti ad un amplificatore a terra.
От микрофонов эти звуки шли до усилителей на земле.
Che a sua volta li riprodurrà mixati sugli altoparlanti.
Которые мы миксируя передавали через громкоговорители.
È un'idea fantastica, ma c'è ancora molto da studiare e lavorare.
Это это немножко, можно сказать, такая фантастическая идея, еще нам нужно работать и работать.
Per ora è scritto solo nel libro dei sogni, ma...
Пока она записана в книге «Желания и мечтания».
Ma come insegna Vitaly Patsukov, bisogna sempre mirare in alto per poter realizzare anche solo una piccola cosa.
Но как нас учит Виталий Пацуков, надо всегда стремиться высоту, чтобы потом реализовать даже очень маленький проект.
Io penso che John Cage non avesse mai visto il quadrato nero.
Я честно говоря думаю, что Джон Кейдж никогда не видел.
Джон Кейдж потому что ha una cultura completamente estranea alle esperienze artistiche europee dei primi del Novecento.
Он настолько он родился в среде очень далекой от европейского начала века, да, всех.
E quindi la sua produzione musicale è frutto è un prodotto tipicamente americano.
Его искание, его авангардизм, радикализм это чисто американский феномен.
John Cage in fondo era quasi un non compositore, come lo definisce Schoenberg.
Шонберг, я согласна с Шонбергом, который назвал, что сказал, что Джон Кейдж практически это не композитор.
D'altra parte la sua importanza, come ho già descritto.
Но как я сказал раньше, его важность Джона Кейджа, она абсолютно, она радикальна, она существенна для всех музыкальных композиторов.